È la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Spargi, spandi, apri, spalanca il tuo cuore alla sua presenza. Apri il tuo cuore alla presenza del Signore. E vorrei che questa mattina potessimo aprire il nostro cuore alla presenza del Signore per ringraziarlo, per lodarlo, per ricordarci delle opere meravigliose che il Signore fa nella nostra vita, e non solo nella nostra vita, ma anche nella vita dei nostri fratelli. Adoriamo il Signore perché la nostra fiducia in Lui, Dio, è il nostro rifugio. Alleluia.
Parole di Gesù. Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Buongiorno a tutti, cercherò di essere abbastanza breve, ma sono la moglie di Sammy, quindi non so, sto scherzando. Io, pastore, ti chiedo scusa, era da un po' di tempo che avevo nel cuore questo pensiero da condividere, ma che rimandavo voi per timore, per, chiamiamolo, mancanza di coraggio, ma oggi ho detto basta, obbedisco e vado. Penso ormai che mi conosciate tutti, io sono Alessandra, vengo dalla Calabria. Ho 33 anni e sono la moglie di Sammy e la mamma di Sephora. Non a caso ho messo per ultimo moglie e mamma, non per mancanza di importanza, ma perché prima di essere moglie ero Alessandra, prima di essere mamma ero Alessandra e oggi sono ancora Alessandra. Perché dico questo? Perché ormai i giorni passano, gli anni passano, e noi entriamo in chiesa, occupiamo sempre i nostri posti, i soliti posti, con a fianco le stesse persone, e arriviamo frettolosi, scambiamo le parole con i fratelli. Ah, ciao sorella, come stai? Ma tutto bene, grazie a Dio, benissimo, benone, grazie a Dio. Indosso questa maschera sorridente, però nel frattempo ho la nuvoletta che dice puff. Ho trascorso una settimana stressante, stancante, ho mille problemi, mille debiti da pagare, però al fratello tutto bene, grazie a Dio. E indossiamo questa maschera, sempre, poi facciamo il culto, usciamo e ritorniamo a casa, nella nostra solitudine, in mezzo ai nostri problemi. Parlo di solitudine perché alla fine noi siamo ormai abituati ad alzare queste barriere con gli altri, con i nostri fratelli, con le altre persone. Alziamo questo muro, vuoi per mancanza di tempo, per mancanza di fiducia, per i pregiudizi che noi ci creiamo nella nostra testa, ma non leghiamo e non siamo sinceri l'uno con l'altro. Alziamo queste barriere che purtroppo ci portano alla solitudine, all'emarginazione di noi stessi e ad affrontare i nostri problemi da soli, se non con la moglie o il marito o comunque la famiglia che c'è accanto. E il fratello dov'è in questo momento? Ciò che io voglio dire è che due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro lo rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Se Ecclesiaste. La parola fratello vuol dire appartenere agli stessi genitori, e noi abbiamo lo stesso padre che ci accomuna. E il simbolo della Santa Cena ci ricorda ogni domenica la comunione che noi abbiamo in Lui e con Lui. La parola comunione viene dal greco koinonia, che vuol dire anche essere uniti nello stesso scopo, servire gli uni accanto agli altri. La koinonia che abbiamo gli uni con gli altri si basa sulla koinonia che abbiamo in Cristo Gesù. Ciò che oggi io voglio esprimere è proprio di essere uniti gli uni con gli altri. Non dico che tutti dobbiamo sapere fatti di tutti, però dobbiamo liberarci dalle nostre maschere ed essere sinceri gli uni con gli altri e vivere nell'amore di Gesù Cristo veramente. Perché solo in questo momento un fratello amico può aiutarci nel momento della nostra solitudine. Non dico perché un fratello che non conosce Gesù non ne sia capace, ma semplicemente perché ha un modo diverso di pensare. E quindi può darci un consiglio saggio, può pregare con noi e per noi. Quindi ciò che io veramente chiedo è l'unione l'uno con l'altro, essere veramente un solo corpo, perché solo in questo modo, secondo me, riusciremo a trarre come una calamita tutte le persone che non conoscono Gesù.
Amen.
Amen. Grazie. Okay. Sei stata bella.
Grazie, grazie. Alleluia. E vogliamo proprio vivere insieme questo tempo di condivisione, ma anche di una condivisione pratica. Ci sono tante sofferenze tra di noi, a volte ce le nascondiamo. Forse ci vergogniamo delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Davanti a questa Santa Cena vogliamo ricordarci gli uni degli altri. Siamo insieme, è il corpo di Cristo, è la realtà a cui siamo collegati, abbiamo lo stesso papà e vogliamo imparare a vivere la paternità di Dio nella nostra vita, che abbiamo bisogno a volte proprio di allargare i nostri orizzonti. Il Signore l'ha già fatto. Ha preso gente di ogni lingua, di ogni popolo, di ogni tribù, per farci essere il suo popolo, la sua Chiesa, quelli che sono i suoi figli e i suoi rappresentanti in questo tempo. E Gesù, nella notte che fu tradito, prende appunto il pane, lo spezza, lo dà ai suoi discepoli e dice: fate questo in memoria di me, ricordatevi di me, perché è facendo questo che ogni volta noi ricordiamo quello che Gesù ha fatto, e non solo ha fatto, ha detto, e continua a fare in questo tempo, perché l'opera di Cristo non è terminata. Dio passa attraverso di noi e continua ad operare, salvare, liberare, guarire. E noi pensiamo spesso alla guarigione fisica perché siamo molto legati al nostro corpo e a quello di chi ci sta vicino, ma sappiamo che quello che Dio sta facendo è una guarigione eterna che Dio mette nei nostri cuori affinché possiamo vivere per l'eternità, finché possiamo essere sempre col nostro Signore. E Lui ha dato la sua vita finché noi possiamo imparare a vivere questa nuova vita. E impariamo a vivere anche quando accogliamo i nostri fratelli, a volte quelli che ci sono più antipatici. Siamo fatti così, abbiamo simpatie, antipatie. Siamo ancora legati a questa terra, ma impariamo a vincere il male col bene, sapendo che anche noi spesso siamo antipatici, quindi e Dio ci ha preso così come eravamo, anzi ci ha preso quando facevamo proprio schifo, scusate, ma Dio mi ha preso quando io ero assolutamente miserabile, e questa realtà Dio la sta cambiando da dentro, e come Dio sta facendo con me, lo sta facendo con te, e tu dovrai avere pazienza con me come io dovrò avere pazienza con te, e così insieme vogliamo imparare a camminare nella presenza del Signore. Mentre adoriamo, mentre spargiamo proprio i nostri cuori alla presenza del Signore, io vorrei che questo fosse anche il senso anche di questo culto, come i nostri ragazzi ci stanno guidando nel esprimiti a Dio così come sei. Forse non fa parte della nostra cultura, però impariamo, stiamo imparando a dire grazie. E sapete, quando sei innamorato di qualcuno non ti preoccupi di abbracciarlo, di baciarlo, di dirgli: Gesù, io ti amo. E allora impariamo ad amare Gesù, a lasciarci amare da Lui, ad accogliere i nostri fratelli, le nostre sorelle, a lasciarci accogliere, a ricevere il perdono, ma anche a darlo nel nome del Signore. Alleluia. E ricordatevi che in Cristo Gesù non c'è divisione. Siamo uno in Cristo. E il suo lavoro nella nostra vita è solo all'inizio. La gioia che Dio sta per darti è inesprimibile, perché ti nasce dentro e ti esplode fuori, ed è per l'eternità. Non permettere ai fallimenti della vita di intristirti, perché Dio ti ha dato la vita e la vita eterna e la capacità di vincere il male col bene. Abbracciamo il Signore da dentro e abbracciamo tutti i nostri fratelli malati e quelli che stanno bene e quelli che ci piacciono e quelli che non ci piacciono. Andiamo oltre. Noi che siamo qui e tutte le altre chiese che qui a Bologna, tutti i gruppi che ci sono, tutti i nostri fratelli. In Cristo Gesù non c'è divisione. Nella nostra testa sì, ma è un problema nostro. Lasciamo che Gesù ci guarisca e ci guidi, gli uni verso gli altri, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Gesù si avvicinò a loro e cominciò a camminare con loro. Vi ricordate, dopo la morte, la risurrezione, i discepoli erano confusi, non sapevano, ma Gesù comincia a camminare con loro e loro non se ne accorgono, non lo riconoscono, non lo vedono. Sì, vedono una persona, ma non riconoscono Gesù. I loro occhi erano impediti. E la mia preghiera oggi è che i nostri occhi si aprano, che i nostri occhi si aprano per vedere Gesù al di là delle persone, al di là dei gesti, al di là degli eventi, perché il Signore ci ha fatto una promessa: io non vi lascio, non vi abbandono mai. Non sono condizionato dai vostri peccati o dalle vostre fantasie o dalle vostre follie, dalla vostra fede o incredulità. Tante volte diciamo, ma non ho abbastanza fede. Eppure, gli occhi di questi discepoli erano impediti, così che non riconoscevano. E gli domandò loro, ma di che cosa parlavate per strada? Come, solo tu non sai che cosa è successo? E si fa raccontare. E poi li riprende. Allora Gesù disse loro al verso 25 del capitolo 24 di Luca: o insensati e tardi di cuore a credere le cose che Cristo vi aveva già detto. Non bisognava che il Cristo soffrisse e quindi entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro le scritture. Di nuovo ci avviciniamo alla parola del Signore, di nuovo ritorniamo dall'Antico al Nuovo Testamento. Ci spiega, Gesù inizia spiegando le scritture da Mosè a tutti i profeti. E lo Spirito Santo continuerà a parlarci da Mosè a tutti i profeti. E Gesù è la rivelazione di tutto quello che Mosè e i profeti avevano già preparato, già detto. Non bisognava che Cristo soffrisse tutte queste cose, entrando quindi nella gloria? E cominciando da Mosè, tutti i profeti spiegò loro le scritture e le cose che lo concernevano. E quando furono vicino ai villaggi dove andavano, egli fece come voleva andare oltre. Essi gli fecero forza, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimanere con loro. E quando si fu messo a tavola con loro, prese del pane e lo benedisse, e spezzatolo lo diede a loro. Allora i loro occhi furono aperti. Io prego che il Signore ci apra gli occhi per vedere al di là di quello che vediamo. In Cristo Gesù avete tutto pienamente. Mentre Sammy si prepara a portarci una parola, io voglio che la parola del Signore sia radicata dentro di voi e che Dio apra gli occhi nostri. Anche questo semplice segno di questo pane, di questo vino, di questo gesto che abbiamo vissuto insieme, grazie Alessandra per avercelo stimolato in questa direzione, ma in ogni caso camminiamo con Gesù, che i nostri occhi si aprano. che possiamo vedere Gesù al di là delle nostre limitate visioni e permettiamo a Gesù di guarirci da dentro. Noi siamo tanti preoccupati della nostra esteriore, ma Gesù vuole guarirci da dentro. Ma che figura ci faccio? Ma lascia tutto nelle mani del Signore. Dagli il permesso di guarirti da dentro. Non bloccarti. Ecco che questi uomini dopo torneranno, anche se è buio, a Gerusalemme, torneranno dei discepoli e diranno: abbiamo incontrato il Signore. E quando incontri Gesù non hai più paura né del buio, né della notte, né della malattia, né delle difficoltà, perché sai che il Signore è con te. E vorrei che questa certezza ci accompagnasse tutta la settimana e ci accompagnasse e diventasse forte nel nostro stare insieme ancora in questo tempo. Quindi mentre chiedo a Semi di venire a condividere quello che il Signore gli ha messo nel cuore, vogliamo approfittare e aprire sempre i nostri cuori, perché è spargendo i nostri cuori davanti al Signore che Dio entra e risana. Se noi ci stiamo bloccati, lui ci guarda e aspetta. Ma quando spargiamo il nostro cuore, quando rinunciamo a far finta e a far bella figura, insomma, ecco che questo nostro aprirci nel spargere un cuore rotto grazie a Dio fa sì che Dio lo possa guarire. E questo è.
Grazie pastore. Shalom. Vi confesso che mi sento un po' in difficoltà, ma una difficoltà che nasce da una gioia, da una consapevolezza, cioè nel senso come se mi sentissi di dirvi cosa posso raccontarvi di più dopo quello che abbiamo vissuto fino ad ora, no? Quando lo Spirito Santo ci dà grazia di manifestarsi così, così forte, così tangibile, da mettere gioia nei nostri cuori, da mettere pace, da spingerci gli uni verso l'altro, gli uni verso gli altri, spingerci ad amarci, a volerci bene, a interessarci gli uni degli altri. E io in questo momento mi sento un po', no? Un po' piccolo, però per grazia condividerò quello che il Signore mi ha messo nel cuore, che come vedrete è sempre lì, cioè ricaschiamo sempre in questo amore, nell'amore. L'amore è l'essenza di Dio, Dio è amore, dice la sua parola. E questo amore è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, dice sempre la sua parola. Allora voglio leggere e commentare con voi Isaia 58, per poi riprendere un altro brano del Nuovo Testamento, perché il brano del Nuovo Testamento viene illuminato da questo, da Isaia 58. Quindi Gesù ha fatto con me la stessa cosa che ha fatto con gli Apostoli. Attraverso le Scritture mi ha illuminato, ha aperto i miei occhi su un altro brano del Nuovo Testamento. E ve lo condivido. Allora, Isaia 58 comincia in questo modo. Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Quindi è Dio che tramite il profeta Isaia sta parlando a Israele. E dice, quali sono questi peccati, no? Ci chiediamo quali sono questi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, è un peccato questo? Apparentemente no, cioè io mi aspettavo un elenco di trasgressioni, invece il Signore dice mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie. Mi chiede dov'è il peccato? Come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Può sembrare un po' misterioso questo verso, però se lo guardiamo con un po' di attenzione, il peccato principale che Dio sta rimproverando a Israele E molto probabilmente lo rimprovera a noi, che siamo i suoi figli, è: venite da me, mi cercate, chiedete consiglio, chiedete giudizi giusti, come se foste una nazione, qualcuno, delle persone che avete praticato la giustizia e non avete abbandonato la legge, la mia legge. Cioè, il rimprovero del Signore è che noi ci comportiamo verso di Lui come se avessimo praticato la giustizia e come se la sua legge in realtà noi la rispettiamo. Capite com'è profondo questo rimprovero? Però queste persone lo cercano ogni giorno e prendono piacere nelle sue vie. Però il fatto che queste persone prendono piacere nelle sue vie, Dio capisce perché, perché guarda il cuore, capisce che in realtà non sono collegati alla legge di Dio. E qual è la legge di Dio? Possiamo pensare alla Torah, ma non si riferisce alla Torah, e ce lo continuo a spiegare dopo. Perché dicono essi: quando abbiamo digiunato non ci hai visti. Signore, abbiamo digiunato, abbiamo pregato, abbiamo brigato, ma tu non ci hai risposto. Quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Io sento nel mio cuore che, anche se questi versi possono suonare misteriosi, hanno a che fare un po' con quello in cui ci ha guidato Alessandra oggi. Cioè, noi adoriamo il Signore, sì, bello, obbediamo al Signore, sì, bello, però viviamo, è come se vivessimo una vita solamente, strettamente personale tra noi e il Signore, e quindi ci facciamo i fatti nostri. L'importante è che siamo a posto col Signore, l'importante è che siamo a posto con Lui in questa dimensione verticale, giusto, e attorno a noi, dobbiamo lavorare, abbiamo i figli, sì, abbiamo i figli, ok, siamo veramente come il popolo ebraico, no? Siamo sotto questo sistema faraonico che ci chiede di produrre il doppio dei mattoni con la metà della paglia. Non so se anche voi avete questa sensazione spesso. Eppure il Signore dice: sì, ok, io, cioè, non sono soddisfattissimo che voi cercate sempre me, che siete a posto con me e fate di tutto per essere a posto con me. Perché? Continua il Signore, versetto 5. Sto saltando il 4. E forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia? Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere? È dunque questo è questo ciò che chiami di digiuno, giorno gradito al Signore? È un po' quello che ho detto, no? È chiaro che qui descrive delle pratiche religiose del popolo di Israele, però anche noi sappiamo essere abbastanza religiosi. Un po' quello che ho detto prima: l'importante è che noi ci sentiamo a posto con Dio, poi attorno a noi siamo presi dalle nostre cose, ci facciamo i nostri fatti, esigiamo che tutti i nostri lavori, le nostre cose vengano fatte. Ma qual è il digiuno? Qual è il culto? Qual è l'amore che Dio si aspetta che noi manifestiamo? Non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Cioè, è importante comprendere che il Signore, passatemela questa, poi penso di non essere lontanissimo dalla verità, è come se ci dicesse: il problema tra te e me io l'ho risolto con Gesù. Il tribunale divino vi ha dichiarato innocenti. Non c'è condanna alcuna per coloro che sono in Cristo. Ma ora volete fare fra di voi e agli altri quello che io ho fatto a voi, cioè usarvi misericordia, usarvi grazia, prendermi cura di voi, aiutarvi, sostenervi? Cioè, volete essere una famiglia orizzontale e non solo figli perché abbiamo il padre in comune, ma fratelli, proprio perché abbiamo il padre in comune e abbiamo e siamo una famiglia. La nostra vita, i nostri destini, volendo o, no, o volenti o nolenti, sono collegati, sono interconnessi. Non è forse questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Ancora una volta ci sta buttando fuori da noi stessi, ci sta buttando fuori da noi stessi e vuole sensibilizzare il nostro cuore ai problemi sociali, ai problemi delle persone, ai problemi della gente, ma non solo della gente, ma intanto quelli della nostra carne, che è la famiglia, la casa, ma anche quelli della nostra famiglia divina, quindi i fratelli. Quindi è come se ci fosse un cerchio concentrico, no? La mia casa, la mia chiesa, il mondo. Gerusalemme, la Samaria, i confini della terra. Allora la tua luce spunterà come l'aurora. Non c'è neanche bisogno che vieni a chiedermi giusti giudizi, che vieni a farmi notare che hai pregato, che hai chiesto ma non hai risposto. Allora esci dalla tua, non voglio dire la zona di comfort, non mi piace questa cosa, perché il Signore è per il riposo ed è per la pace, quindi non è che vuole che usciamo dalla nostra zona di comfort nel senso che diventiamo pazzi appresso alle cose, no? Però sta dicendo, cioè, esci da te stesso, esci dal guardare, da essere ripiegato su te stesso e sulle tue cose e abbraccia il mondo, abbraccia le persone. Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Non vi ricordo un po', cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Non vi richiama un po' nel cuore questo verso di Gesù? Cioè, allora, cioè, cerca il regno di Dio, ma il regno di Dio è questo, cioè il regno di Dio è l'amore per gli altri, prendersi cura di chi ha bisogno, prendersi cura di chi è in difficoltà. Allora, lo ripeto, il verso 8, la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi, se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare con menzogna. Rispetto, fratelli. Cioè il Signore tiene, lo state capendo, no? Tiene in modo importantissimo, in modo eccezionale, al rispetto, all'amore, quindi a togliere il dito accusatore e al parlare con menzogna, quindi le dicerie, no? Se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce risplenderà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Amen?
Amen.
Con Isaia 58 direi che possiamo fermarci qui, perché penso che ci ha dato un messaggio molto importante, no? Ci sta dicendo, parafrasando un po' quello che abbiamo letto, tu pensi di fare cosa gradita a me perché osservi le mie vie, osservi i miei precetti, però assicurati che nell'osservare le mie vie, nell'osservare i miei precetti, stai veramente obbedendo alla legge divina e non stai solo vivendo da religioso, solo per sentirti a posto con te stesso nei confronti di Dio. Ci sta dicendo questo, perché poi fai così, vivi da religioso, poi elevi le tue preghiere, ti lamenti con me, mi chiedi aiuto e mi rimproveri perché io poi non ti rispondo, eccetera, eccetera. Impara a vivere nel profondo la mia legge e allora, come abbiamo letto prima, la tua giustizia risplenderà, la tua giustizia sarà la tua avanguardia e la gloria di Dio la tua retroguardia, quindi entreremo sotto quel riparo dell'Altissimo, giusto per citare il Salmo 91. No? Allora la guarigione si manifesterà prontamente, cioè ci sono degli effetti benefici su di noi che nascono dal fatto che noi ci prendiamo cura di chi ha bisogno. E l'essenza della legge di Dio è questo, è l'amore. E infatti con Isaia 58, ora leggeremo e commenteremo Luca 10 e capiremo qual è lo spirito col quale Gesù interloquì con un dottore della legge per fargli capire qual è l'essenza della sua legge e come e in che cosa ogni comandamento si viene adempiuto e va a convergere. Luca 10, leggeremo dal 25 più o meno al 37, poi in base all'orario magari. Ok, ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Uno può pensare, devi digiunare, devi osservare tutti i comandamenti, devi essere religiosamente perfetto, no? E Gesù che cosa risponde? Gesù risponde, nella legge cosa sta scritto? Però attenzione, perché ci sono due paroline che in genere non le notiamo e che insieme a Isaia 58 sono la chiave. Come leggi? Quindi, Signore, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù risponde, cosa c'è scritto nella legge? Ovviamente è un ebreo che parla con un ebreo, no? Cosa c'è scritto nella legge? Come la leggi? Cioè, hai capito lo spirito che anima la legge che tu studi? Perché stiamo parlando di un dottore della legge, quindi una massima autorità in termini di Torah, di legge, quindi di quello che per noi è Antico Testamento. Quest'uomo lo conosceva a memoria, quest'uomo lo studiava da anni e lo avrebbe continuato a studiare e lo insegnava nelle sinagoghe. Quindi un uomo che, come diremmo noi oggi, ne mangia di Bibbia, ne mangia, ne conosce, ne sa a pacchi. Ma Gesù gli dice, cosa c'è scritto? E poi aggiunge, come leggi? Perché non basta leggere ed eseguire. Bisogna leggere, comprendere realmente cosa la scrittura vuole dire e allora eseguirla. E quest'uomo risponde, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, la forza tua, beh, sto leggendo, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù risponde, hai risposto esattamente, va, fai questo e vivrai. Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, cioè con tutto ciò che sei, e ama il prossimo tuo come te stesso. E, congiunzione, non è ama Dio con tutto te stesso e se ne hai voglia ama il prossimo e quando ti fa piacere ama il prossimo oppure ama quelli simpatici poi se ci riesci ma non ti sforzare più di tanto anche quelli antipatici no e questi due comandamenti sono un comandamento solo. Gesù in un altro passo dice, sempre un dottore della legge per metterlo alla prova, cioè per vedere cosa ne pensasse lui su questi argomenti, gli chiede qual è il più grande comandamento di tutta la legge. E Gesù, questa volta è Gesù che risponde, non gli fa la controdomanda, risponde adora il Signore Dio tuo, ok, non avere altri dei, o comunque ama il Signore, cioè Gesù risponde ama il Signore, ama, adoralo, non avere altri dei, amalo con tutte le tue forze. Ma senza che nessuno gli chiedesse, non chiude il discorso e aggiunge, ma il secondo è simile al primo, ama il prossimo tuo come te stesso. Il secondo è simile al primo vuol dire che il secondo, quindi ama il prossimo tuo come te stesso, rispetto al primo, ama Dio, è secondo solo perché anche Gesù poteva dirli uno alla volta. non li poteva dire insieme. Quindi primo e secondo non è ordinale, c'è il primo e poi c'è il secondo, è numerale, prima vi dico questo e poi vi dico quest'altro. Quindi infatti il secondo è simile al primo, cioè ha la stessa validità, ha lo stesso peso. Anzi, l'Apostolo Giacomo, uno di quelli che ha compreso questi versi, ci dice infatti: come pensi di amare Dio che non vedi e non ami il fratello che vedi? Quindi se ami Dio, devi come conseguenza amerai il fratello, ma se non ami il fratello, forse, se sei convinto di amare Dio, forse ami Dio solo nella tua testa, perché non puoi amare Dio se non ami il fratello. Ed è vero anche che non puoi amare il fratello se non ami Dio, perché se ami Dio, dato che è Lui che ci ha amati per prima, e come dicevo prima, è Lui che tramite lo Spirito Santo depone nel nostro cuore, nel nostro spirito, nella nostra persona il suo amore, allora io posso amare il fratello. Perché di quale amore parliamo? Perché se noi non abbiamo chiaro di quale amore parliamo, allora non possiamo capire che solo perché Dio ci ha amati per primi e Lui stesso ha messo il suo amore dentro di noi, allora noi possiamo ricambiare al suo amore e siamo abilitati ad amare gli altri con questo stesso amore. Però dobbiamo capire di che si tratta. E sappiamo bene, lo abbiamo detto tante altre volte, che stiamo parlando di agape o agape. Stiamo parlando di agape, non stiamo parlando di filia, non stiamo parlando di eros. Quindi non stiamo parlando di un amore che ha a che fare con i sentimenti, che ha a che fare con le preferenze. Non stiamo parlando di un amore che ha a che fare con la volontà, perché con la volontà, con i sentimenti, ok? Con le emozioni, io posso solo sperimentare e vivere filia, che è l'amore appunto sentimentale. Cioè io, mi fa simpatia Antonia, c'è feeling, mi fa simpatia, sto bene con lei, mi piace, le voglio bene. Stessa cosa con Carlo. Ok, e con chi non ho feeling, con chi non c'è questa empatia, con chi non c'è niente in comune di umano, no? Dal punto di vista sociale, non lo amo? Questa è la filia. La filia è quello che sperimentiamo sempre, quello che sperimentiamo con i nostri figli, con i coniugi. Poi vabbè, con i coniugi c'è anche l'eros, però se parliamo in termini di relazione, proprio di fare del bene, no? Allora, è la filia. Ma Dio ci sta parlando dell'agape. Agape vuol dire volere. Cancellate, perché già volere implica la volontà, quindi vuol dire che io lo voglio. L'agape va al di là di ciò che io che voglio, quindi cancellate questa cosa. Agape vuol dire fare del bene a chi ne ha bisogno, anche a chi non ne ha bisogno, comunque fare del bene a prescindere da cosa io penso di quella persona, a prescindere da quello che io voglio per quella persona, a prescindere da ciò che quella persona rappresenta per me. Questo è l'agape. Agape, da agatos, benevolente, benevolo. Lo traduciamo con buono, che non è sbagliato, è buono. Però buono non è qualcosa che ha a che fare col sapore o con l'essere pio, cioè buono come il pane, no? Diciamo, Pochang è un bravo ragazzo, è buono come il pane. È vero, però agatos non ha questa valenza. Agatos ha la valenza di benevolente, cioè che vuole il bene. E cosa ha fatto Dio con noi? Dio ha voluto il nostro bene. Cioè la morte di Gesù in croce, pensate che sia nata da un sentimento? Gesù manco ci voleva salire in croce. Allontana da me questo calice, se è possibile. Cioè, dal punto di vista dell'essenza di Dio, cioè che oltre ad essere amore è anche giustizia, noi eravamo destinati allo sterminio, non ha a che fare, cioè non pensiamo che Dio sia un sentimentale, non ha a che fare con la volontà. perché se fosse avesse a che fare solo con la volontà, oh, sei un trasgressore, io sono giustizia pura, non ti posso ammettere, non ti posso ammettere. Però siccome è Agathos e quindi vuole e ha voluto il bene nostro, allora ha trovato l'unico modo possibile per redimerci, cioè la morte del figlio. Sacrificio propiziatorio. Gesù è morto al posto nostro, al posto nostro, cioè anziché morire noi, è morto lui. Potentemente risuscitato, e nella sua risurrezione risuscitiamo anche noi, giustificati per grazia, mediante la fede. È di questo amore che stiamo parlando. Il dottore della legge, che la sapeva lunga, dice: ok, vabbè, però dimmi chi è il mio prossimo. Ok, ho capito, dimmi chi è il mio prossimo. E Gesù racconta la parabola del buon samaritano, che non staremo a leggere, però che cosa si evince dalla parabola, cosa si evince da quel racconto? Che ancora una volta coloro che erano massimi esponenti della legge, cioè il levita e il sacerdote, perché sono le persone che a livello di funzione officiavano al culto, cioè facevano il culto, erano i ministri della legge, quindi offrivano il culto davanti a Dio per il popolo e per se stessi. Quindi conoscevano la legge, ma evidentemente quello che mette in risalto Gesù è che non basta conoscere, essere osservante impeccabile della legge, se tu non hai capito lo spirito che è l'anima, cioè l'amore. Infatti fu un samaritano che per gli ebrei, un samaritano che non era né dottore della legge, né levita, né sacerdote, ma addirittura era un samaritano, che per loro cioè che per gli ebrei, alcuni dicono erano nemici, non erano nemici, era solo una questione dottrinale. Cioè, per Israele i samaritani erano fuori dottrina, quindi impuri, io non posso avere relazioni con loro, non posso stare con loro, non posso fare affari, non posso entrare a casa loro, perché io non so chissà quali peccati hanno commesso, dato che sono fuori dottrina, cioè interpretano la legge in modo diverso da noi, e allora io mi sto alla larga, tutto qui. Però fu proprio un samaritano che soccorre, quindi fu proprio una persona fuori dottrina che invece probabilmente aveva capito l'essenza degli insegnamenti di Gesù, che è l'amore. E Gesù risponde, gli chiede: ok, chi è stato quindi il prossimo? È stato quello che ha soccorso il malcapitato. E allora vai, fai lo stesso e vivrai. Perché è l'amore di Dio in noi, è praticato, che ci porta questa vita. E allora, giusto perché a memoria non me lo ricordo, però come diceva sempre su Isaia 58, dove parla di praticare la giustizia, vuol dire semplicemente che io sono giusto in Cristo per fede, cioè la mia giustizia è Gesù, ma il modo in cui io la pratico è amare, essere disponibile, aiutare chi è nel bisogno, essere per gli altri come Gesù è per me. Amen. Gloria a Dio.
Vedete come il Signore ci sta ricordando sempre le stesse cose. La volta scorsa abbiamo parlato della gallina con le uova dentro, no? Qualcuno ancora ride su questo fatto, però effettivamente Dio fa le cose in questa maniera. Ci fa essere figli suoi, mette dentro di noi il suo prodotto, cioè l'amore, e ci mette in condizione di poterlo maturare, crescere e donare. L'esempio della gallina che dentro di sé ha 8, 10, 15 uova, a seconda della razza e della... e ogni giorno produce un uovo completo, adatto a produrre un altro pulcino o a fare una frittata, perché no? Ma in ogni caso al servizio che Dio ci dona, la possibilità di essere utili a quelli che ci stanno attorno. A volte facciamo la frittata, a volte nasce un pulcino, ma diamo gloria a Dio, perché anche questa è un'opportunità che Dio ci dà. Quindi non rinunciamo a essere quello che siamo. Alleluia. Qual è il canto che ci guida all'ultima preghiera?
Dio aprirà una via.
Alleluia.
Dove sembra non ci sia.
Credeteci, perché questa via è dentro di voi. Gesù è la via. Amen. Alleluia.
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Lui opera in modi che non sono sempre chiari a me. Lui mi guiderà stretto a sé mi corre.